Dilagano le proteste in Ucraina, da qui ripartiamo con le notizie di ora di punta alle 8.10, ancora una buona giornata da Gioia Salvatori e Valerio Bianchi. A Kiev circa 2.000 persone hanno assaltato un edificio della polizia, mentre ieri era stato occupato il Ministero della Giustizia. Una protesta che si sta diffondendo anche in altre regioni, in altre città, quelle dove si parla russo e dove è forte il partito di Yanukovych. Per quanto riguarda le amministrazioni regionali, sarebbero bloccate 45 su 25. Ieri si sono anche svolti i funerali del 25enne bielorusso ucciso negli scontri con la polizia dei giorni scorsi, i funerali ai quali hanno partecipato migliaia di persone, mentre ci si prepara a Bruxelles per il confronto di domani con la Russia, un incontro già previsto da tempo.
Si parla anche di secessione di alcune città del sud, ormai in mano ai rivoltosi che con frequenza sempre maggiore occupano palazzi del paese a Kiev e non solo. Noi siamo in collegamento con Danilo Elia dell'Osservatorio Balcani. Buona giornata, Elia.
Buongiorno a tutti.
Ti chiediamo subito gli ultimi aggiornamenti di cronaca. Siamo a 5 morti contati o sbaglio?
Sì, la cifra ufficiale sembra essere questa, però il problema è che ci sono anche molte persone che non, diciamo, disperse, di cui non si hanno notizie.
Salutiamo anche il professor Paolo Calzini, che è in collegamento telefonico con noi, è docente dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale e di Politica Internazionale all'Università Statale di Milano. Buona giornata, Calzini.
Buongiorno.
Calzini, la situazione è ormai di guerra civile. In Ucraina il presidente dell'Europarlamento Schulz, intervistato dalla Repubblica, dice che l'Unione Europea dovrebbe mandare un inviato forte a Kiev, come fece durante i giorni della Rivoluzione Arancione inviando Solana. Ma chi ha oggi tale statura in Europa?
La situazione è molto diversa, perché molto più pregiudicata. Allora c'era il presidente Kuchma che in qualche modo era disposto a trattare e le opposizioni non erano arrivate diciamo a questo confronto violento, quindi oggi più che mai una mediazione appare molto difficile. D'altra parte solo una mediazione europea potrebbe far uscire il paese da un impasse e dai rischi di guerra civile. Per adesso per fortuna non c'è ancora guerra civile, ma c'è una rottura e c'è questa, diciamo, sollevazione generalizzata che si estende un po' a tutta l'Ucraina, ma tutto questo è il risultato, come dire, degli errori, fa per dire, del governo, che ha oscillato tra una politica di repressione violenta che ha esasperato gli animi dei dimostranti e poi d'altra parte invece quando ha voluto aprire ai dimostranti era passato troppo tempo, si era creata una tensione e quindi anche delle proposte in qualche modo molto, non dico ragionevoli ma aperte, come quelle di fare un governo di coalizione e quindi crearsi un compromesso, non erano più accettabili dalla massa dei dimostranti e dei rivoltosi.
Ecco, professor Calzini, al centro della questione per l'Unione Europea ci sono le sanzioni. Praticamente adesso bisogna decidere se sanzionare l'Ucraina oppure no. Secondo lei qual è la via migliore?
Ma sanzionare, intanto le sanzioni, la proposta sono delle sanzioni selettive contro la personalità del presidente e degli uomini che lo circondano. Quindi diventa un atto dimostrativo che ha un suo effetto. E come sempre bisogna combinare, diciamo, una politica di pressione e una politica, come dire, di aperture, cioè lasciar capire, e questo è quello che si prospetta e che la Russia teme, che in caso di cambio di governo, cioè che si arrivi a un governo nuovo, questo poi sottoscriva l'accordo di associazione con l'Europa. Quindi l'Europa dovrebbe in un certo senso aprire di più con offerte sul piano economico, sul piano dei rapporti e allo stesso tempo mantenere pressioni sulle leggi di governo perché non si arrivi a una repressione massiccia.
Elia, cosa significa anche questo per quanto riguarda il fronte della protesta, il fatto che sia arrivato anche in regioni che finora non erano state toccate e poi cosa vogliono i manifestanti? Vogliono andare subito ad elezioni perché hanno respinto anche la proposta che era stata fatta da Yanukovych all'opposizione di guidare il governo.
Sì, ma infatti ormai parlare di una protesta a favore dell'Europa non ha più tanto senso già da tempo, ormai si tratta di una protesta sempre più generalizzata contro il governo e contro un'intera classe di governo, appunto. Quindi il fatto che si stia espandendo la protesta anche in città impensabili fino a ieri, appunto proprio di ieri sera, la città di Dnipropetrovsk, una delle roccaforti del partito delle regioni, questo fa appunto pensare, fa appunto capire che si tratta ormai di un movimento generalizzato contro il presidente, contro questa classe di governo. Peraltro è anche un po' la dimostrazione di quello che diciamo da un po' di tempo, cioè che al di là della classica pur vera divisione tra le due anime ucraine, quella ucrainofona delle regioni occidentali e quella russofona delle regioni orientali, si è delineata anche un'altra distinzione ormai trasversale tra le classi urbane più giovani che vogliono un nuovo paese, oggi e quelle rurali più legate alla tradizione. Oggi la richiesta che viene fatta appunto è quella di elezioni anticipate, quella di che il presidente Yanukovych lasci il potere e che si vada ad una nuova scelta. Oggi magari ancora di più, visto che le opposizioni sembra che stiano ritrovando nuova forza e si stiano riconoscendo sempre di più nei tre leader che si stanno avvicendando sulla piazza.
Chi sono i più intransigenti dell'opposizione?
Ma al di là del solito partito Svoboda, che pure è molto forte nelle province occidentali, è un partito di fatto ultranazionalista con forti sospetti, forti legami con una tradizione negazionista per quanto riguarda l'Olocausto, con fedina macchiata di xenofobia. Ci sono anche delle formazioni un po' più sparse, sempre di estrema destra, che effettivamente negli ultimi giorni sono quelle che hanno un po' sui social network, hanno più chiamato alla violenza. E sono, per fortuna, sembra di vedere che negli ultimi tentativi di dialogo e anche nelle ultime manifestazioni di piazza, a partire da ieri, dai funerali, sembra che siano state leggermente marginalizzate dalla folla. Questo ancora di più fa capire quanto il movimento di Euromaidan stia diventando, stia prendendo le sembianze di una vera e propria rivoluzione. È vero, guerra civile non c'è per fortuna ancora, però purtroppo negli ultime ore è lecito temere che possa verificarsi.
Con i manifestanti che dicono di essere pronti a imbracciare le armi. Elia, però ti volevo chiedere anche chi sono questi manifestanti, perché si fa anche molta dietrologia, stando a alcune tesi, almeno è dietrologia quella che dice che dietro ai manifestanti c'è il finanziere Soros, così come gli Stati Uniti, sono loro che armano la piazza. Che ne pensi?
Naturalmente è difficile rispondere. È comprensibile che ci siano una serie di poteri che spingano su questa lettura, su questa chiave di lettura. In realtà io credo di poter dire che, mi sento di poter dire che c'è veramente una grossa fetta di Ucraina in piazza, quindi c'è un vero sentimento di voglia di rinnovamento che non viene alimentato artificiosamente dall'esterno, ma che in realtà è presente da tanto tempo nella popolazione, che adesso sta venendo fuori con forza.
Calzini, questa opposizione secondo lei è matura poi per governare il paese?
Ma il problema di fondo è che questo paese in qualche modo è allo sbando, nel senso, come diceva giustamente il collega, a questo punto questa rivolta non è più prioritariamente arrivare all'Europa, anche se arrivare all'Europa è vista come una via di uscita e di superamento delle difficoltà interne. Il fatto è che in tutti questi 20 anni la classe dirigente di tutti, anche di parte dell'opposizione, non ha portato avanti quel processo di modernizzazione che il paese richiedeva, e quindi adesso ci si trova con un'economia all'orlo della bancarotta, è un ceto politico completamente delegittimato, perché anche qui sono d'accordo col collega, questa rivolta appare, al di là di quelli che possono essere ingerenze esterne, come un fatto molto spontaneo, e quindi è un governo, come si è detto, secondo me l'ha detto un commentatore molto bene, il problema non è solo tanto l'integrazione dell'Ucraina in Europa, è che l'Ucraina di per sé stessa affronti i problemi di fondo delle riforme economiche e dell'inclusione di uno Stato di diritto. Quindi chiunque andrà al governo adesso, e credo che se si vada ad elezioni anticipate vinceranno le opposizioni per le ragioni che sono già state dette, si troverà di fronte a problemi immensi, perché gli ultimi 20 anni, come dico senza esagerare, sono stati in qualche modo sprecati da tutte le parti, e quindi resta il compito di, come si suol dire in inglese, dello state building e del national building, cioè di costruire una struttura statale amministrativa efficiente e relativamente onesta. E un punto sempre importante è che effettivamente non esiste, è stato già detto giustamente, come dire, una contrapposizione netta fra l'Ucraina dell'Est, quella del Sud e quella dell'Occidente, però ci sono differenze regionali per tante ragioni, di carattere politico, di carattere storico, e il problema dell'Ucraina è di mantenere la sua unità e la sua omogeneità. Quindi l'unica via d'uscita effettivamente sono le elezioni, anche perché dobbiamo ricordare che l'Ucraina relativamente è un paese aperto, un paese diciamo con degli elementi di libertà che in questi ultimi 20 anni sono manifestati in una serie di elezioni. Quindi si può andare a delle elezioni che saranno, soprattutto se monitorate dall'esterno, delle elezioni aperte, perché i precedenti ci sono già stati. Quindi la via delle elezioni è l'unica, perché permette, come dire, un'uscita democratica e un'uscita pacifica da quella che rischia di essere, se non una guerra civile, una rottura clamorosa nell'ambito della società ucraina.
E Danilo Elia, Yanukovych si convincerà, si andrà ad elezioni, e tornando all'Europa, come andrà domani il confronto con la Russia a Bruxelles? Dobbiamo aspettarci qualcosa di buono?
Il fatto che Yanukovych possa convincersi o meno è tutto da vedere a seconda di cosa accadrà nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Certo è che il rifiuto da parte dei leader dell'opposizione dell'offerta delle più alte cariche di governo come mediazione, questo rifiuto rappresenta, fa notare insomma il fatto che Yanukovych si trovi ormai un po' con le spalle al muro. Peraltro sono assolutamente d'accordo sul fatto che le elezioni possano rappresentare la via d'uscita, ed è verissimo che fino ad oggi l'Ucraina ha avuto un percorso democratico, tant'è che anche le ultime elezioni presidenziali, quelle con cui che hanno portato al potere, al governo, alla presidenza, Yanukovych, sono state dichiarate dagli osservatori dell'OSCE anche come conformi agli standard occidentali. Cosa aspettarsi dal dialogo con la Russia? Anche qui purtroppo diciamo le premesse non lascerebbero sperare niente di buono, nel senso nessun elemento di novità determinante. Fino ad oggi la Russia ha svolto il suo ruolo sull'Ucraina, il suo ruolo attrattivo, la sua forza gravitazionale, cercando di attrarre, e anche ultimamente con un successo, il paese nella propria orbita. Ormai però la situazione, il tessuto è completamente disgregato, e credo che il ruolo dei due poli attrattivi, Europa e Russia, ora sia di fatto secondario rispetto proprio alla forza del popolo, della massa.